Un buongiorno a tutte e tutti, questa è Press Corner, la segna stampa commentata a cura della redazione di Radio Città Aperta. Un buongiorno a chi ci ascolta su Radio Città Aperta e a chi ci segue su Gemini Network. Io sono Alessio Ramaccioni, entriamo subito nel vivo di questa edizione. Oggi è lunedì 31 maggio 2021. Partiamo con un articolo da Il Post, due saranno oggi gli articoli che vi proponiamo da questo giornale. Le scarcerazioni nell'indagine sulla strage del Mottarone. La GIP non ha convalidato la custodia in carcere per i tre indagati, due sono stati liberati, uno agli arresti domiciliari. Sabato sera la giudice per le indagini preliminari Donatella Banci Buonamici ha disposto la scarcerazione di Luigi Nerini, amministratore della società che gestisce la funivia del Mottarone, ed Enrico Perocchio, direttore del servizio della funivia, entrambi arrestati mercoledì mattina nell'ambito delle indagini per l'incidente di domenica scorsa. Banci Buonamici non ha ritenuto sufficienti gli elementi che avevano portato all'arresto di Nerini e Perocchio, mentre ha confermato le misure cautelari nei confronti di Gabriele Tadini, caposervizio della funivia, per il quale però sono stati disposti gli arresti domiciliari. Le decisioni della GIP sono state prese dopo una giornata di udienze con Nerini, Perocchio e Tadini, che sono ancora tutti indagati per l'incidente che ha causato la morte di 14 persone. Le accuse nei loro confronti sono di concorso in omicidio colposo, falso in atto pubblico e rimozione dolosa di sistemi di sicurezza, ma secondo la GIP per nessuno degli indagati esistevano rischi tali da giustificare la permanenza in carcere, come ad esempio il rischio di fuga. La posizione più grave sembra essere ancora quella di Tadini, che ha ammesso di aver lasciato inseriti sul carrello della cabina della funivia i cosiddetti forchettoni, strumenti usati per impedire l'attivazione dei freni di emergenza durante operazioni straordinarie di manutenzione. Se i freni fossero stati in funzione domenica scorsa, la cabina della funivia si sarebbe fermata dopo la rottura della fune che la trainava lungo l'impianto, e l'incidente sarebbe probabilmente stato di minore gravità. Tadini, stando alla ricostruzione dei giornali, ha detto di aver lasciato inseriti i forchettoni perché l'impianto frenante era difettoso e ne impediva il normale funzionamento. Secondo Tadini, inoltre, anche Nerini e Perrocchio sapevano che la funivia stava funzionando senza i freni di emergenza. Loro hanno però negato questa ricostruzione e la GIP ha ritenuto che la sola testimonianza di Tadini non fosse abbastanza per confermare il loro arresto. Dopo la decisione della GIP, la procuratrice di Verbania, Olimpia Bossi, ha detto che per ora gli indagati restano gli stessi e che le indagini continueranno per capire cosa abbia causato la rottura della fune trainante della funivia. Questo per capire un pochino cosa sta succedendo dopo l'evidenza, almeno delle prime ore, sulle responsabilità, scusate, e poi invece uscita questa notizia delle scarcerazioni che ha un po' sorpreso l'opinione pubblica. Le motivazioni sono quelle che abbiamo appena letto. Cambiamo argomento, parliamo di Israele. Lo facciamo rimanendo sempre, come detto, sul Post. L'articolo è di ieri. In Israele l'opposizione sta provando a unirsi contro Netanyahu, formando un'improbabile coalizione di partiti di destra, centro-sinistra, per cambiare il primo ministro dopo 12 anni. I giornali israeliani scrivono che nei prossimi giorni i principali partiti di opposizione potrebbero annunciare un accordo per governare congiuntamente e interrompere i 12 anni di governo dell'attuale primo ministro Benjamin Netanyahu. La situazione sembra ancora molto incerta, ma la formazione di un governo di coalizione contro Netanyahu viene presa molto sul serio da giornali locali e internazionali. Le trattative per il nuovo governo sono cominciate dopo le ultime elezioni, lo scorso 23 marzo, che come quelli precedenti non avevano avuto un chiaro vincitore. Nonostante il Likud, il partito di destra di Netanyahu, fosse risultato di gran lunga il più votato, non aveva ottenuto abbastanza seggi per formare un governo, nemmeno con l'aiuto dei suoi alleati più fedeli. Il sistema elettorale israeliano è infatti decisamente proporzionale e favorisce la divisione dei seggi in Parlamento fra molti partiti, anche molto piccoli. Dopo che inizio maggio era scaduto il termine dato a Netanyahu per provare a formare un governo, l'incarico era stato dato al capo del principale partito di opposizione, l'ex giornalista televisivo Yair Lapid, del partito centrista Yesh Atid, che ha tempo di provarci fino al 2 giugno. Le sue possibilità sembravano molto remote perché avrebbe dovuto mettere insieme partiti diversissimi fra loro per arrivare ai 61 seggi necessari per ottenere la fiducia dal Parlamento. L'ipotesi più probabile era che si sarebbe arrivati a dover tenere nuove elezioni. La PID però ha tentato la via più difficile, provando a formare una coalizione che tenga insieme partiti di centro, di estrema destra e di sinistra. Domenica i giornali israeliani hanno per esempio dato per certo un accordo fra la PID e Naftali Bennett, leader del partito di destra Yamina. Sembra che la PID abbia offerto a Bennett di assumere lui per primo il ruolo di primo ministro e poi cederlo dopo alcuni mesi alla PID. Gli altri partiti della coalizione sarebbero i centristi di blu e bianco, i laburisti, lo storico partito laico di sinistra Meretz, e i partiti di destra Casa Nostra, guidato dall'ex ministro della difesa Avigdor Lieberman, che è un altro falco, e Nuova Speranza di Gideon Saar. Insieme questi partiti arriverebbero a 57 seggi e otterrebbero la fiducia solo grazie al sostegno esterno di Lista Araba Unita, un partito di arabi israeliani di ispirazione religiosa che ha 4 seggi in Parlamento. Se tutti votassero a favore della coalizione, quindi il nuovo governo otterrebbe la fiducia per un pelo e funzionerebbe poi come governo di minoranza. Il Times of Israel scrive quindi che, sebbene un accordo sia possibile, vista la tradizionale fluidità della politica israeliana, dare per scontato che il nuovo governo si formerà è molto rischioso. E tra l'altro sarebbe un governo, diciamo, molto molto eterogeneo, un po' come la maggioranza qui in Italia che sostiene Draghi, con la differenza che lì non ci sarebbe un premier, diciamo così, tecnico, e quindi sarebbe ancora più difficile e complicata la convivenza. Sempre di Israele parla l'articolo su Contropiano a firma di Michele Giorgio. Forse Bibi Netanyahu, il titolo è Israele, la terra trema sotto i piedi di Netanyahu, ma senza troppe illusioni. Forse Bibi Netanyahu aveva sperato che scatenando una nuova escalation contro i palestinesi a Gaza nei territori avrebbe portato a casa la pelle. La cronaca ci ricorda che quando è scattato l'allarme per i razzi palestinesi su Israele era stato evacuato anche il tribunale in cui Netanyahu compariva come imputato. Ma che i giorni di fuoco di 2 settimane non potessero mettere al riparo per l'ennesima volta Netanyahu si era intuito già in quei giorni. Più volte contro di lui aveva tuonato Yair Lapid, leader politico centrista. In una breve corrispondenza su Facebook, Michele Giorgio scrive che Netanyahu pare giunto ai titoli di coda, ottenuto l'appoggio dell'ultranazionalista religioso Naftali Bennett. Il centrista Yair Lapid è vicino a formare un governo senza Bibi e con premier a rotazione, ma il suo esecutivo multicolore, di cui fanno parte anche i laburisti e il Meretz, la sinistra sionista, in realtà pende molto a destra, quella estrema. Bennett, che dovrebbe essere primo ministro per 2 anni, è più estremista di Netanyahu in politica estera ed esclude categoricamente l'autodeterminazione dei palestinesi anche solo in un lembo della Palestina storica. La sua collega di partito Ayelet Shaked, altrettanto oltranzista, è destinata a occupare la poltrona di ministro dell'interno in un momento molto delicato per i rapporti fra la maggioranza ebraica e la minoranza palestinese in Israele. Nel governo ci saranno anche Avigdor Lieberman e Gideon Saar, due rivali di Netanyahu con posizioni di estrema destra. Insomma, lo stallo politico in Israele forse è superato, ma al posto di Netanyahu non ci saranno certo dei progressisti. Quindi l'articolo in realtà è una citazione di un commento di Michele Giorgio, diciamo inserito dentro un articolo della redazione di Contropiano, che sottolinea, oltre alla, diciamo, grande, forse eccessiva eterogeneità di questo possibile esecutivo, anche il fatto che non perché ci siano dentro partiti, diciamo, di centro o di centrosinistra, possa risultare più moderato di Netanyahu. Anzi, chiudiamo segnalando un articolo invece su Nena News, tratto dal manifesto, firma di Chiara Cruciati, che è inviata in Medio Oriente per seguire una serie di storie e di approfondimenti. Qui si parla di Iraq, più poveri e senza diritti, le macerie del lavoro in Iraq, sindacati troppo deboli, l'unica è scioperare, ma chi lo fa viene accusato di terrorismo, i bambini sfruttati sono la norma e la pandemia produce altri 2 milioni di disoccupati. Baghdad, basta andare al Nidal Street per vedere i bambini lavorare, fanno i meccanici, lavano le auto, vendono chincaglierie per le strade del centro di Baghdad, non nei sobborghi o nelle città come Sad City, 2 milioni di abitanti stimati. Eppure è lontano il tempo della fondazione di quartieri come quello, i quartieri destinati ai poveri. Nel 1959, quando nacque, non si chiamava nemmeno così, era Al-Tabra City. Rivoluzione a memoria di quella dell'anno prima. 20 anni dopo Saddam Hussein fece costruire case popolari e prese il nome del Rais. Sadr City è venuto dopo l'invasione americana del 2003 e l'assedio di 5 anni dal quartiere per disarmare l'esercito del Mahdi. 70 anni fa qui vennero trasferiti dal governo centinaia di migliaia di poveri dalle campagne per lavorare come manodopera a basso costo. Vivevano in baracche di fango e pietra, vivevano vicino alle discariche. Saddam costruì le case, la rete fognaria e le strade, affollatissime ma tutte perpendicolari e parallele, lontane dalla naturale confusione urbanistica della città vecchia. Oggi la manodopera a basso costo non è marginalizzata nei sobborghi, è in tutta Baghdad. Il tasso di povertà sfiora il 32% della popolazione, dati raccolti dall'ONU durante la pandemia. Nel 2018 era al 20, oltre 11 milioni di persone per cui il lavoro è precario, a giornata sempre misero. La povertà la rispecchia anche la città. Lontano il tempo dei 40 cinema, dei 10 teatri, del teatro dell'opera e delle librerie in ogni quartiere. In un paese povero il lavoro minorile non è anormale, ci spiega Lisa Hebb, capo progetto della ONG Maluma per i diritti dei lavoratori e i diritti socio-economici. La legge prevede un'età minima di 15 anni per lavorare, ma non è applicata. I bambini lavorano spesso nelle fabbriche, lavori duri, pericolosi, per cui vengono pagati molto meno di un adulto. In Iraq si calcolano 10 milioni di lavoratori e lavoratrici, numero sottostimato viste le dimensioni del lavoro informale. La legge sul lavoro, giunta dopo lunghissime, del 2015, giunta dopo lunghissime pressioni delle organizzazioni dei lavoratori, è teoricamente avanzata per gli standard regionali, ma resta sulla carta. Non l'applica il settore pubblico. Immaginarsi il privato: i lavoratori non hanno assistenza sanitaria, pensione di anzianità, reversibilità. Le pressioni dei sindacati sono minime, sono deboli, spesso legati ai partiti e in grado di rappresentare solo piccole fette di lavoratori delle singole aziende. L'articolo poi prosegue descrivendo insomma questa realtà, una realtà drammatica, no? In cui il lavoro manca e quando c'è, nella maggior parte dei casi, è sottopagato. Vabbè, diciamo che l'Iraq gode dei frutti della liberazione che gli abbiamo donato anche noi, no? Insieme agli americani con l'invasione del 2003, ricordiamo diciamo le centinaia di migliaia di vittime di quell'invasione, della guerra civile che ne è seguita, dei conflitti fra sciiti e sunniti, del conflitto con lo Stato Islamico che ha occupato quasi metà del paese. Insomma, voglio dire, bisogna darci le pacche sulle spalle come civiltà occidentale, diciamo così, per quello che abbiamo donato al popolo iracheno. Lo dice Chiara Crociati giustamente nell'articolo. È passato il tempo dei 40 cinema, dei 10 teatri, delle librerie in tutti i quartieri, in cui c'era un welfare. Poi è chiaro, era un welfare imposto e donato da un dittatore, però naturalmente bisognerebbe leggere la realtà non dai nostri occhi, ma da chi poi vive a Baghdad, vive in Iraq. Questa la rassegna stampa di oggi, un po' più breve del solito per motivi tecnici. Noi vi ringraziamo per averci seguito, vi invitiamo a seguire naturalmente tutto il palinsesto di Radio Città Aperta e il palinsesto di Gemini Network. Un saluto a tutte e tutti e a domani mattina.